to be strong, but getting weaker. Carrying the weight of every single day. Having lost your way, feeling defeated. Sat staring, counting spiral patterns on the wall. You wonder if your luck is ever gonna turn.
Per iniziare, allora, una buona sera anche da parte mia e iniziamo Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Voci al Volo, mercoledì 23 gennaio. Abbastanza puntuali, 6 minuti dopo le 19. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano la domenica in replica. Puntata, tra l'altro, penultima puntata di questa serie che si avvia alla conclusione, ma di questo magari non ci soffermeremo troppo a parlare perché gli argomenti e le tematiche sono tante anche questa serata, come nostra tradizione. Insieme a Non Profit Network CSV Trentino, come sempre, tutte le altre puntate, con noi anche Andreas Fernandez. Ciao Andreas, ben trovato.
Ciao Michelangelo e buonasera a tutte e a tutti.
Allora, puntata di questa sera, diciamo subito il titolo, che è Dove bisogna stare? E sottolineo un po' questa curva verso l'alto perché è una domanda. E benvenuti anche a Camilla Pontalti, operatrice di Centro Astalli. Ciao Camilla.
Ciao, buonasera.
Centro Astalli Trento, ovviamente. E benvenuto anche a Sergio Fant, grande esperto di cinema.
Grazie per il grande, ma no, grazie più per l'esperto, ci tengo di più che il grande.
Benvenuti quindi anche a voi ragazzi. Dove bisogna stare? E dove bisogna stare? Con la radio accesa, ascoltare Voci al Volo. Questo per quanto riguarda questa serata, però è un titolo che abbiamo dato, tra poco spiegheremo perché abbiamo un quarto ospite in arrivo questa sera in maniera molto straordinaria. E però Andreas, che risposta possiamo dare a questa domanda?
Sì, restiamo sulla domanda. Ecco. In realtà è il titolo di questo film di cui poi parleremo, di cui ci parlerà Sergio, ma di cui ci parlerà anche il regista, un noto regista italiano. E noi abbiamo messo il punto di domanda, però, perché nel titolo del film non c'è, perché ci domandiamo dove bisogna stare oggi, no? Abbiamo detto che oggi avremmo fatto una puntata che era un po' il seguito di quella della scorsa settimana, Cogito Ergo Integro, ricordi?
È vero.
E allora vogliamo parlare di fenomeni migratori, di cinema, e allo stesso tempo anche capire però come possiamo impegnarci rispetto a queste tematiche e dove deve stare il mondo del volontariato, ma anche dove devono stare gli operatori che lavorano in quest'ambito. La settimana scorsa abbiamo detto che il welfare funziona se ci sono anche persone qualificate, se ci sono giovani che si impegnano nella ricerca, nello studio, per riuscire poi a fornire dei servizi, come dire, adeguati
di livello.
Di livello e adeguati ai bisogni che ci sono oggi. Oggi però il tema lo affrontiamo appunto con due ospiti che arrivano un po' da mondi diversi, no? Da una parte Camilla, che è operatrice sociale, come dicevi, e Sergio, che è un esperto di cinema, nonché appunto direttore artistico di un festival, selezionatore di film, insomma una persona che ne sa a pacchi, come si dice, di cinema. Però partirei da Camilla, perché in realtà è qua per un articolo che abbiamo letto, no? Qualche settimana fa. E in cui si dice che adesso gli operatori che lavorano con i migranti sono guardati male. Ci fai un sunto un po' rispetto a questa cosa e ci dici cosa significa?
Io sono stata intervistata all'inizio di gennaio perché nella mia qualifica tecnica mi era stato chiesto un parere e più che altro una spiegazione di quello che è il contenuto del decreto sicurezza. Nell'affrontare questo argomento però è emerso quanto in realtà l'intolleranza che si respira e che alcuni collegano anche in parte a questo decreto non riguardi più solamente i migranti e quindi le persone per cui questo decreto è stato fatto, ma riguardano anche noi operatori che lavoriamo in quest'ambito e che spesso ci troviamo in qualche modo additati e guardati male dalle persone in quanto siamo i buonisti, quelli che lavorano nel business delle migrazioni, e quindi ci troviamo in qualche modo a doverci nascondere o vergognare del nostro lavoro davanti a tutta la società. Quindi appunto quello che è emerso dall'intervista era quello di portare anche il punto di vista di un'operatrice che ha scelto di dedicare la propria professionalità e la propria vita a questo lavoro e che si sente additata, appunto puntato il dito contro da parte della società, che io in realtà ho intenzione di aiutare senza ferire nessuno.
Sì, fra l'altro Camilla, che è di Caldonazzo, c'è cioè una ragazza trentina qualificata perché è laureata in giurisprudenza, ed è questa la cosa che ci fa riflettere.
Ecco. Sì, fa riflettere anche, mi viene da pensare, riprendendo un po' quello della settimana scorsa, in cui eravamo partiti anche lì da un articolo in cui 140 persone, 140 trentini italiani, docenti, professionisti, venivano presi di mira e danneggiati nella loro professionalità, nel loro lavoro, da qualcosa che dovrebbe andare invece a prendere delle misure su quello che sono i migranti, no? Perché di questo stiamo parlando. In questo caso mi sembra anche qui corriamo su lo stesso binario, perché operatori, lavoratori, professionisti, come sei tu e come ce ne sono tanti altri trentini, altoatesini, insomma italiani, ne subiscono parecchie conseguenze di questo decreto sicurezza. Poi sul nome del decreto anche potremmo apriamo un'altra
dell'ambiente in generale, diciamo, ecco. Di cui è figlio il decreto.
Ma la settima arte ci salverà.
Ma è vero, e qui Sergio intervieni, e secondo te, dal punto di vista chiaramente di qualcuno che lavora con un'arte, col cinema, spesso l'arte è il linguaggio universale, no? Per certe tematiche che entrano, e lo vedremo dopo, lo sentiremo con Daniele Gaglianone, che anticipiamo sarà con noi più tardi. Come puoi vedere questa situazione anche dai tuoi occhi?
Ma intanto per me avere a che fare con persone come voi, insomma, che si impegnano costantemente in prima persona, e devo dire è un po' frustrante dal mio punto di vista. Io ormai per la vita che ho scelto di fare vivo in 5 posti diversi, viaggio 200 giorni all'anno, e devo dire è quasi impossibile impegnarsi concretamente in qualche luogo, in qualche orario con qualcuno. Però appunto ho cercato di mettere a servizio il mio lavoro, insomma le competenze, l'occasione che ho di fare qualcosa di pubblico, che per me vuol dire anche fare qualcosa di sociale, che è mostrare questi film che ancora qualcuno per fortuna vuole vedere. Andare al cinema è qualcosa di molto forte, per esempio, perché è ancora qualcosa di condiviso, è ancora qualcosa che facciamo insieme. mi capita di farlo con il Trento Film Festival, mi capita di farlo con Internazionale, con cui lavoro per il Festival di Internazionale a Ferrara, mi capita di farlo grazie al Centro Santa Chiara negli ultimi anni all'Auditorium Melotti di Rovereto, e sono tutte occasioni in cui, quando è possibile, creiamo quelle occasioni intanto per degli autori, dei produttori che spesso, va ricordato, lavorano anni e anni su un film che poi noi magari liquidiamo nel giro di 90 minuti con un cenno. Indietro c'è un lavoro, c'è un grande lavoro, c'è un grande impegno, e la persona che sentiremo tra poco, Daniele Gaglianone, credo uno dei cineasti italiani che mette nel suo lavoro più impegno e più desideri, più speranze, veramente una persona che dedica tutto al suo cinema. E poi, insomma, creare quei momenti in cui qualcuno, che sono gli spettatori, che in questo caso mi auguro, in particolar modo venerdì sera, saranno degli spettatori anche coinvolti, come appunto le persone a cui ci stiamo rivolgendo.
Perché cosa succede venerdì sera?
Esatto, venerdì sera alle ore 21 all'Auditorium Melotti di Rovereto, e poi il film sarà presentato anche sabato al Cinema Astra di Trento, ci sarà appunto la proiezione di Dove bisogna stare, questa volta senza punto di domanda, che è il titolo del film di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli, film presentato al Festival di Torino, stiamo parlando quindi dello scorso novembre, dove ha avuto la sua anteprima assoluta, e che adesso ha cominciato a viaggiare attraverso l'Italia accompagnato dai suoi autori, non solo dai suoi autori ma anche dai suoi protagonisti, che sono quattro donne italiane che in luoghi diversi del nostro paese hanno scelto appunto in prima persona di decidere che dovevano stare in un certo luogo, e questo luogo era il luogo in cui potevano aiutare dei migranti, delle persone in situazioni di difficoltà. Una di loro appunto sarà con noi venerdì sera a Rovereto, è Lorena Fornasir, una delle quattro protagoniste, arriverà da Pordenone, appunto da Gorizia, dove è ambientato uno dei quattro episodi del film.
Bene, quindi occasione per intanto andarsi a vedere un bel film, e occasione per magari fare anche delle riflessioni. Tra poco con Daniele Gaglianone saremo in collegamento telefonico, quindi state con noi perché Voci al Volo continua.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, cause you're not here with me, here in the pain. Do you remember how sweet it used to be when we were together?
In diretta sempre su Radio Dolomiti con Voce al Volo, il volontariato come non lo avete mai sentito, ma il volontariato invece entra come nelle nostre puntate, puntata di questa sera che ha un titolo che è anche un titolo di un film o qualcosa del genere, o quasi, nel senso ci abbiamo voluto aggiungere un punto interrogativo: dove bisogna stare? E magari chiediamo se al regista che ha usato invece quel titolo senza punto interrogativo gli può andar bene che gli abbiamo aggiunto il punto interrogativo. Daniele Gaglianone, benvenuto.
Ciao a tutti.
Ciao Daniele, va bene se ci abbiamo messo un punto interrogativo perché volevamo usarlo per la serata, un po' così,
Sì, va benissimo, benissimo. Anche perché insomma farsi delle domande è sempre una buona cosa. Bene. Se uno si fa le domande, le risposte non le trova.
Senti Daniele, venerdì sera all'Auditorium Melotti ci sarà la proiezione del tuo film Dove bisogna stare, per l'appunto, che sarà anche a Trento sabato sera al Cinemastra, e ci sarà anche un momento insieme a te all'ingresso libero sempre al Melotti venerdì alle 18:30, se non sbaglio. Intanto Daniele, ti vogliamo chiedere questo Dove bisogna stare. Qui in studio siamo con Andreas Fernandez, Sergio Fante e Camilla Pontalti. Che titolo è e cosa ci dobbiamo preparare a vedere venerdì sera?
Allora, dunque, il titolo, come spesso accade quando faccio i film, è arrivato dal materiale stesso, nel senso che spesso è il film che ti dice come vuole essere chiamato. E in questo caso, ascoltando il montaggio, le parole delle protagoniste, è venuto quasi spontaneo pensare a questo titolo, perché è una cosa che almeno due di loro ripetono esplicitamente, Lorena di Pordenone e Jessica di Cosenza, dicendo che quello dove stavano era il posto, era il loro posto, e non ce n'era un altro dovesse stare per loro. E il posto di cui parliamo è questa linea di confine, che non è solo un confine geografico, ma anche il confine tra una società, un'idea di società e un'altra idea di società. Io credo che le nostre quattro protagoniste di questo documentario, che hanno scelto anche casualmente a volte di occuparsi di migranti, in realtà si siano fatte una domanda: è questo il mondo in cui voglio vivere? Ecco. È questa la società che ho in testa? Oppure ce n'è un'altra possibile?
Buonasera Daniele, sono Andreas. Ecco, rispetto a questo, che mi pare un tema molto interessante, il volontariato entra fino a che punto, visto che questa è una trasmissione in cui noi parliamo spesso di volontariato, fino a che punto entra nel film? Perché mi pare che queste donne abbiano fatto delle scelte anche molto personali, intime, rispetto, no, alla risposta che danno. Ma si può parlare di volontariato?
Guarda, ci sono delle parole che non per colpa di chi le pratica, di chi, come dire, pratica le azioni che la parola indicano, che sono diventate un po' scivolose, no? Mm-hmm. E una di queste forse è volontariato, nel senso che si fa subito pensare all'assistenzialismo, fa subito pensare a un altruismo un po' da libro cuore, no? Non è così, almeno non è così nella storia di queste quattro donne, che certo ovviamente fanno volontariato nel semplice senso che volontariamente scelgono, vogliono fare certe cose anziché altre, e questi gesti, queste azioni, questo fare è chiaro che è in relazione agli altri. Però io ci tengo a dire una cosa, che il titolo, secondo me, questa sfumatura la suggerisce, è che questo bisogna è anche una esigenza e un'urgenza personale, cioè dove ho bisogno di stare io per sentirmi un essere umano migliore e che sta facendo qualcosa per cercare di cambiare le cose. Quindi non è un atteggiamento, come dire, passivo che cerca di mettere, come dire, volgarmente dei cerotti su delle ferite, ma è un'azione, questa di queste quattro donne, che ha un orizzonte preciso, che è quello di provare a cambiare le cose, ecco.
Prima di passare la parola a Sergio, che ti farà una domanda, un'ultimissima cosa ti chiedo. Ci sono quattro protagoniste donne, dall'altra parte probabilmente ci sono tanti personaggi uomini, migranti, perché la maggior parte sappiamo che sono uomini, anche di solito abbastanza giovani. Ecco, come ne escono gli altri personaggi da questo documentario? Posso chiederlo?
Sì.
Ecco.
Ma... Allora, innanzitutto noi abbiamo fatto una scelta di campo, se vuoi, no? Di campo almeno dal punto di vista dello sguardo cinematografico, di dove dovevamo stare noi dovevo stare io come filmmaker. Questo non è un film, usando una dicotomia che non mi piace, non è un film su di loro, ma un film su di noi, ecco. Quindi non è un film su i migranti e le loro motivazioni che spingono a andare via di casa. I migranti sono spesso sullo sfondo di questo racconto, perché la cosa che il nostro focus era, come dire, ci interessava raccontare la quotidianità di queste persone e la conseguenza di queste scelte nella loro vita. Ma è interessante il fatto che ci siamo trovati di fronte a delle scelte da fare, perché alcuni personaggi importanti, alcuni migranti, ci hanno chiesto di non essere ripresi in primo piano. Ci hanno dato la loro disponibilità, ma non volevano essere ripresi sul volto. Questa richiesta, che io ho colto immediatamente e non ho provato a far cambiare idea a nessuno, ci ha indotto a raccontare, a cogliere la storia che i loro corpi raccontano in un modo molto più forte. Ed è un... io credo che i migranti nel film siano tendenzialmente invisibili, e questa negazione della visibilità secondo me ci fa riflettere sul fatto che non nel film, ma nella realtà, nel racconto della realtà, nella narrazione della realtà, queste persone sono quasi sempre invisibili, sono negate, la loro identità è negata, sono spesso numeri di qualche statistica raccapricciante, ma non gli viene riconosciuto lo status di persona. Nel documentario il fatto di non poterli vedere sul volto li rende, secondo me, più visibili. Cioè quel primo piano che non c'è è ancora più forte.
Daniele, scusa, sono Sergio Fan. Ciao. Ti faccio una domanda che introduce un po' anche la chiacchierata che faremo domani, appunto, alle 6:30 con te venerdì a Rovereto. Tu avevi mi piace il tuo cinema, perché sei un regista che ha sempre usato i film, appunto, e la sua visione per prendere di petto e per tuffarsi dentro delle questioni che ti interessano, che ti piace analizzare, raccontare, ma con cui ti confronti anche proprio quasi fisicamente. Insomma, è una cosa che il tuo cinema è pieno di passione e di coraggio. Il tema delle migrazioni l'hai affrontato in diversi tuoi film recenti, Dalla mia classe, e con Valerio Mastandrea, e poi con un cortometraggio che era Granma. Rispetto a quei due film, tra di loro molto diversi, questo è un altro tassello ancora diverso, e ci vedi, come dire, un percorso? C'era una direzione che volevi continuare, proseguire o indagare?
Ma guarda, non c'è e dico anche per fortuna, un disegno precostituito in questo percorso. Però devo dire che sicuramente, ecco, se la mia classe era una, diventava un'allegoria della, della nostra democrazia o sedicente tale, tra chi può e chi non può, tra chi sta dentro e tra chi sta fuori, se Grandma era, è stato un viaggio in quel territorio dove diciamo il nostro immaginario fa fatica ad andare, non vuole andare, cioè ciò che muove le persone che sottolineo non sono spinte da, da, dalla guerra, che non sono necessariamente in fuga, cosa spinge le persone a muoversi e a migrare? Quello stato emotivo, Grandma tenta di indagare questo stato emotivo anche difficile da verbalizzare. Qui siamo, siamo dentro, immersi dentro una testimonianza di vita. Riflettere su una possibile nuova frontiera. Queste quattro persone sono, rappresentano un mondo che esiste, di cui non si parla quasi mai, perché ovviamente fa più confusione uno che strilla o che scrive un Twitter aggressivo che un, di una persona che con grande fatica, in silenzio, cerca di relazionarsi con gli altri in un modo. Queste quattro persone secondo me rappresentano una frontiera, ma neanche politica, antropologica, nel senso che secondo me la questione che le migrazioni sollevano e ci sbattono in faccia, soprattutto negli europei, è proprio questa, è una questione antropologica. Come vediamo l'essere umano in relazione agli altri esseri umani e alla vita e all'ambiente, al mondo, cioè proprio secondo me c'è proprio una necessità di ripensare i fondamentali. C'è una frase molto bella che dice una frase molto bella e potente che dice una delle nostre protagoniste, Lorena, quando dice: guardare negli occhi un profugo, io aggiungo guardare negli occhi chiunque, è diventato un gesto politico. È una intenzione di riconoscersi e di riconoscermi nello sguardo che l'altro mi rimanda, che è la, guardarsi negli occhi è il fondamento della relazione, il fondamento della, dello stare insieme. E sembra una cosa scontata, ma pensiamoci un attimo. Non è affatto.
Sì, non lo è.
Non lo è affatto, e non lo è, ed è questo guardarsi negli occhi è intimamente legato anche a, all'altro tema che emerge dalle parole delle nostre protagoniste, che dicono: come potevo girarmi dall'altra parte quando mi sono imbattuto in queste schegge di un altro, che apparentemente di un altro mondo, che ci arriva, che arrivano nel nostro, quando l'unica cosa che c'è da capire è che non è che c'è un altro mondo e il nostro, il mondo è uno solo e gli altri siamo noi.
E qui il dove bisogna stare, mi sembra che ecco perché il titolo ha preso forma da tutto ciò. Daniele, noi ti ringraziamo molto per essere stato in nostra compagnia questa sera. Ripetiamo, venerdì sera all'Auditorium Melotti alle 9, poi sabato all'Astra a Trento, al cinema sempre alle 21, la proiezione del tuo film e un incontro alle 18:30 venerdì, sempre a libero ingresso, sempre all'Auditorium Melotti a Rovereto. Grazie Daniele Gaglianone.
Grazie a voi.
Una buona serata. Noi facciamo una pausa.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo sono. Mi scusi, presidente, non non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, a questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so.
Io non mi sento italiano, canta Giorgio Gaber in un disco, il primo disco uscito postumo nel 2003, pochi giorni dopo la morte del cantautore, che però aveva già confezionato questo disco nel gennaio del 2003. Io non mi sento italiano, brano scelto da Camilla Pontalti di Centro Stalli, che è con noi. E allora sul finale, sulla coda di questo pezzo, ti chiediamo subito del perché ci hai proposto Gaber.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Ed è la responsabilità e il peso che noi effettivamente portiamo, quindi quello di vivere e lavorare in una società che in questo momento sembra molto individualista e che fa fatica a riconoscere le fragilità e a riuscire ad accogliere le fragilità delle persone. Ma nonostante questo siamo italiani, abbiamo una bellissima Costituzione, penso una delle più belle al mondo, e è giusto che noi ce la ricordiamo e che soprattutto cerchiamo di farla ricordare a tutti, perché l'essere italiani in questo momento non può e non è giusto che sia solo la leggere quella che da alcuni viene vista come intolleranza, ma ricordare la storia di grandissima tolleranza che l'Italia ha, e ricordare le figure come quelle del film di cui ci parlava Gaglianone prima, che invece danno se stesse per aiutare gli altri. Quindi in realtà c'è anche un'Italia molto molto positiva.
E rispetto a questo, no, quest'ultima battuta sulle protagoniste del film di Gaglianone, come donna mi dicevi prima che hai notato che nel sociale ci sono tante donne, anche in numero superiore c'è una spiegazione secondo te rispetto a questo? Cioè, come te la spieghi? Anche se è una domanda da $1 milioni.
Più da $1 milioni, me lo sono chiesta molto, è una realtà abbastanza obiettiva. No, io vedo tra i colleghi con cui lavoro una notevole predominanza del genere femminile. È interessante, è anche perché appunto spesso ci sentiamo dire le donne devono aver paura di questi migranti che arrivano, questi giovani energumeni che vogliono portarci via le donne, dovremmo viverli come minaccia. In realtà appunto è una questione che io come donna, e so che tutte le mie colleghe e i miei colleghi, non viviamo nella maniera più assoluta, perché nel momento in cui ci rapportiamo, io da professionista e immagino anche i volontari da volontari, noi non siamo davanti a un uomo, una donna, un bianco e un nero, siamo davanti a una persona che ha dei bisogni e con cui cerchiamo di costruire un rapporto uno a uno, quindi la paura viene automaticamente lasciata fuori. Dico sempre, la paura è la base, è basata sulla non conoscenza. Nel momento in cui invece si costruisce un rapporto, la paura molte volte crolla, perché i pregiudizi appunto sono veramente molto facilmente distruggibili.
Tra l'altro, a conferma della percentuale nettamente superiore al genere femminile in questo campo, nel film di Gaglianone 4 su 4 sono donne. Vuoi che le abbia scelte perché il film doveva essere così, però
chissà,
insomma,
chissà.
Anche questo è una conferma.
Sì, una domanda, Sergio,
sì,
prima,
infatti,
di andare in pausa.
Sì.
Sergio, tu prima hai detto una cosa secondo me molto interessante, cioè che anche se sei spesso in giro, hai poco tempo di fermarti nei luoghi e quindi non hai proprio la possibilità di aiutare le persone concretamente, attraverso il tuo lavoro riesci a farlo in qualche modo, no? Perché rendi pubblico rendi pubblici dei temi importanti e crei dibattito e soprattutto apri proprio delle strade di pensiero che possono essere percorse attraverso il cinema. Ma il cinema, rispetto a questo, anche rispetto alla radicità culturale che c'è oggi, può fare qualcosa di più, secondo te, o no?
Ma guarda, io al cinema si fa una cosa, si sta in silenzio, di solito. C'è chi parla, c'è chi borbotta, c'è chi si lamenta, c'è chi controlla i messaggi sul cellulare, però di solito si sta zitti e si guarda e si ascolta. Allora, secondo me, è facile fare, perché c'è chi sarà buonista, ma c'è chi è cattivista, non lo so. Cioè, è facile fare i cattivi di fronte allo schermo del computer, è facile urlare, è facile. Ma quando si sta a sentire qualcuno, poi magari lo si sentire quando ti racconta la storia della sua vita, quando ti dice quello che pensa, ti dice quello che vorrebbe fare, vorrebbe sapere, conoscere, è più difficile pigliarsela con questa persona. Insomma, è più difficile reagire di pancia, secondo me, quando qualcuno ti ha dato un pezzo di sé. E allora spesso vedi magari anche persone che possono essere in disaccordo su alcuni temi prima, poi magari dopo un'ora e mezza di film in cui hanno ascoltato punti di vista diversi, in cui hanno preso anche dato il tempo necessario a queste cose, perché per fortuna con i film magari usciamo dai tempi sincopati delle dirette televisive, dei notiziari, dei talk show in cui, come dire, bisogna alzare la voce, bisogna dire cose sempre più sintetiche, che di conseguenza sono sempre più banali e che stanno diventando sempre più aggressive, come se non bastasse. Darsi un po' di tempo, prenderselo per ascoltare, per parlare, e poi alla fine, secondo me, qualcosa in più entra, insomma, nel discorso, che in quello che ci passa per la testa, in quello e nelle reazioni che possiamo avere. Se a questo può contribuire anche il cinema, ecco, insomma, secondo me l'idea appunto di entrare in questa dimensione in cui si cambiano proprio i ritmi della comunicazione, che mi sembrano dei grandi problemi che abbiamo oggi, già secondo me qualcosa può fare. E poi ci sono occasioni come quella appunto di venerdì e sabato, in cui non ci sarà solo un film da vedere, ma chi verrà a Rovereto, chi verrà a Trento, all'Astra, avrà anche modo di parlare con le persone che questo film l'hanno fatto, con queste persone che in un caso in questo film ci sono, e quindi il film non finisce, insomma, il film ci sarà una conversazione dopo, parleremo con Daniele Gaglianone prima, e quindi secondo me sarà un'esperienza abbastanza preziosa, e mi auguro che nel mio piccolo, di nuovo, visto che ho la possibilità di fare qualcosa che investe in una dimensione che è tra il culturale e il sociale, insomma, spero di, a mio modo, di fare un po' di dare una mano, insomma, a questi discorsi.
Il cinema, quindi, Michelangelo, è anche terapeutico, eh?
Ma sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto Sergio e sul fatto che la comunicazione, se viene interpretata come in un cinema fa bene non solo alle tematiche di cui abbiamo messo sul piatto un po' di cose questa sera, ma in generale alla società civile in maniera molto ampia. Pausa per noi, torniamo tra poco per l'ultima parte di Voci al Volo.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
Guerra, storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via, sto nella trincea ad aspettare, il mio nemico quando arriverà, con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà. Ora da lupo dell'inverno resto a guardia del mio fuoco, perché c'è una guerra dentro dove tutto implode, c'è una guerra fuori lenta e silenziosa che corrode, c'è un nemico che prende e si divora ogni mio sogno, c'è un nemico che più lo combatto più ne ho bisogno, perché la luce brilla nell'oscurità, io la metto in rima questa guerra per poterla cantare, con una brace dentro al cuore ed una tregua a metà, e poi la pace forse un giorno verrà. Qua c'è una guerra ed ogni giorno ed è una lunga storia, questa è la storia di una lunga guerra e la memoria, covo la pace da una vita ma metto un divario, noi siamo uguali ma il giudizio rende il mio avversario, e la mia testa mira al di là dell'ordinario, un'arma carica gira di moto avverso e contrario, e la mia testa mira al di là dell'ordinario, un'arma carica gira di moto avverso.
Allora, questo è un pezzo dei Colle del Fomento che hanno pubblicato un nuovo album di recente e si chiama Storia di una lunga guerra. Scelta questa sera da Sergio Fant, che è con noi, ospite, invece che grande esperto, eminente esperto di cinema, che insomma Radio Dolomiti conosce bene anche per il Trento Film Festival, con cui siamo legati da diverso tempo. E Sergio, perché i Colle del Fomento?
Ma io questo disco lo sto sentendo parecchio ultimamente, ascolto di solito tutt'altro genere, non ascolto molto hip hop, però come tanti altri aspettavo da tempo il ritorno del Colle del Fomento. E devo dire che quando ho bisogno di un po' di carica per combattere le piccole guerre, tra cui appunto quelle di cercare di parlare di certe cose, di toccare certe questioni, mi dà abbastanza la carica. Poi insomma adesso lo risentivo in cuffia qui con voi, insomma si parla di non starsene in disparte, quindi credo che sia la storia anche di queste quattro protagoniste. E poi insomma c'era quest'altro verso che mi sono segnato, la pace forse un giorno verrà, insomma credo che tutti quanti siamo qui a parlare di queste cose perché sì, insomma, speriamo che un giorno questa pace, insomma, cioè, possiamo godere tutti, insomma, non ci abbiamo voglia poi di prendere
almeno tranquillità, se non proprio pace, che forse è una parola un po' troppo grande, però un po' di serenità, mettiamola così.
E poi, insomma, è uno di quei pezzi che secondo me dalla carica ci vuole ogni tanto, perché buoni, buonismo, no, io certe volte sono pure cattivo, insomma non c'è mica voglia di essere troppo buono, certe volte un pezzo così mi dà un po' la carica per quando ci vuole un po' di cattiveria per fare le cose.
Poi tra l'altro pezzo storico dell'hip hop italiano, i Colle del Fomento, che sono tornati e anche dal mio punto di vista con grande piacere li ho potuti risentire in questo 2019. Andreas, siamo quasi in conclusione, però direi ancora un paio di battute ce l'abbiamo da fare.
Sì, io chiederei a Camilla, così visto che Sergio ci ha trasmesso un po' di carica, e quindi lo chiediamo anche a Camilla con dei contenuti rispetto appunto alla situazione di adesso, come secondo te si va avanti, diciamo, col sistema accoglienza in Trentino e come vedi le organizzazioni in questo momento, anche se sappiamo che la situazione è difficile? Tu che prospettive, come dire, ci racconti?
Sicuramente il momento non è dei più semplici, sia io che i colleghi dell'accoglienza viviamo in un momento di grande precarietà anche dal punto di vista lavorativo, si legge sui giornali varie volte ormai che si parla di diverse decine di persone che perderanno il lavoro, quindi sicuramente non è un momento tranquillo. Detto questo, noi abbiamo come scopo, il Centro Astaglia ha come scopo quello di essere il servizio per i rifugiati, e quindi la nostra volontà è quella di cercare comunque di creare un dialogo e di riuscire a trovare delle nuove soluzioni. Si dice sempre che alla base della creatività c'è la necessità, quindi in questo momento di necessità noi speriamo di riuscire a trovare nuove soluzioni per riuscire sempre ad accompagnare, servire e difendere i richiedenti e i rifugiati. Quindi questo è quello su cui stiamo concentrando tutte le nostre forze.
Accompagnare, servire e difendere, che è il motto del Centro Astaglia.
Beh, mi sembra, insomma, parole che forse grandi come pace, no? Accompagnare, servire, difendere, sono parole grandi, e forse è proprio la scomodità di queste parole che rende certe tipologie di, chiamiamole aggressioni, tipo anche legislativo, quasi legittime per chi è in questo momento in quelle posizioni. L'auspicio è che chiaramente si possa essere creativi, perché le soluzioni, no, si chiudono a porta, poi se ne... magari se ne aprono 3-4, no? Che dici, Andreas?
Speriamo. Speriamo. Io sono meno ottimista, però secondo me l'importante è continuare a lottare. Perché io, una parola che utilizzo oggi, che sembra anche un po' anacronistica, ma in realtà non lo è per niente, è proprio lotta. Bisogna continuare e continuare.
Bene, e grazie ragazzi per essere stati qui questa sera, grazie a Camilla Pontalti di Centro Astaglia per averci dedicato, insomma, anche il tuo tempo con noi qui questa sera, grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie a Sergio Fant, Sergio, tu hai giorni particolarmente intensi, abbiamo detto venerdì e sabato, ma già domani hai qualcosa che tra l'altro si interseca un po' con tutto quello che si è detto questa sera. Brevemente dici cos'è?
Brevemente, domani sera al Centro per la Cooperazione Internazionale inizia la tappa a Trento del tour dei documentari di Internazionale. È un progetto che mi vede coinvolto in quanto collaboratore di Internazionale e curatore insieme alla redazione internazionale di questa selezione di 8 documentari. Il partner, appunto, è Internazionale, il settimanale che molti conosceranno, quindi i temi sono attualità, politica, questioni sociali, questioni economiche e quant'altro. Insomma, ci sono 8 film. Si comincia domani sera con un film che secondo me è una perfetta introduzione a tutto il programma. Si chiama What is Democracy? Cos'è la democrazia? È una parola, che una domanda che possiamo aggiungere alle altre che ci siamo fatti questa sera, un'altra importante domanda molto attuale, per cui le proiezioni saranno tutti giovedì da domani alle 8:30 al Centro per la Cooperazione Internazionale a ingresso libero, quindi appuntamento con Internazionale e il centro.
Al centro, che si trova a Trento, perché ovviamente
Trento in vicolo San Marco.
Esatto. E quindi comunque grazie Sergio per essere stato con noi questa sera e buon proseguimento di settimana a te. Ringraziamo Daniele Gagliani, che in realtà abbiamo già salutato, ma che è stato con noi questa sera, regista di Dove bisogna stare, all'Auditorium Melotti venerdì sera e al Cinema Astra sabato sera. Grazie ad Andreas Fernandez di Non Profit Network CSV Trentino.
Grazie a te Michelangelo e buona serata a tutte e a tutti.
Torniamo la settimana prossima, il 30 di gennaio, con l'ultima puntata di questa serie invernale di Voci al Volo. Non anticipiamo niente perché è l'ultima, quindi
perché non abbiamo tempo.
Perché non abbiamo più tempo. E ringraziamo per l'attenzione a tutti voi, una buona serata a chi anche ci ascolta, un buon pomeriggio per chi ci ascolta la domenica pomeriggio. Tra poco su Radio Dolomiti si prosegue con le nostre trasmissioni, si parlerà di tutt'altro perché è tempo di sport, è tempo di ITAS Trentino. Auguro a tutti voi e a tutte voi una buona serata.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo.